pronti?
Oddio.
Scusa. Quasi pronti. Vai.
Lei ha preso la bandiera della pace alla sua pompa di distribuzione di benzina.
Sì.
Perché questo gesto?
Ma per cercare di far capire che non tutti vogliono la guerra. Proprio visto che la ESSO viene colpevolizzata come quella che ha alimentato indirettamente la guerra, perché, e questo però non lo condivido, lei è stata la fornitrice dell'esercito americano avendo vinto un bando, e questo è stato strumentalizzato, almeno questo è quello che so io. Da qui a dire che la ESSO sia una società che fomenta la guerra, è una compagnia petrolifera come ce ne sono tante, che l'avrebbe potuto vincere chiunque, in quel caso è toccata la ESSO, e quindi da parte di certi gruppi questo è stato uno strumento ulteriore per cercare di colpevolizzare ciò che è americano. E io non è che sia, non voglio usare le parole di altri, però sono veramente né con Saddam né con Bush, nel senso che questa guerra non sta a me commentarla, però una guerra fatta in questo momento con queste condizioni in un posto così particolare come il Medio Oriente, io mi sono sentito di esporre una bandiera che possa dare un minimo di contributo, possa anche cercare di calmare gli animi, anche se non lo farà, e di far capire che non tutti quelli che lavorano alla ESSO sono per la guerra.
Quindi in realtà le premeva far capire ai pacifisti, diciamo così, al popolo pacifico, questa cosa.
Che io non ero contro di loro, che io comunque lavoro, faccio questo lavoro, lo faccio in terra italiana, lo faccio per una compagnia americana, ma non penso che sia una colpa, ecco. Cioè, visto che loro cercavano di boicottare ciò che è americano, fargli anche capire che boicottare noi che lavoriamo, che siamo italiani, in terra italiana, che per quanto sia, non mi è sembrato un gesto, è diverso da uno sciopero, perché la prima volta che sono venuti hanno detto faccia finta di fare 2 ore di sciopero, ma però uno sciopero è una scelta del lavoratore, però quando la scelta è imposta non si può più parlare di sciopero. Diciamo, loro hanno voluto fare un'azione, come la chiamano, democratica, usando però non la democrazia, cioè limitando la libertà degli altri. Questo, io ho voluto affiggere la bandiera italiana perché sono italiano in terra italiana, è la bandiera della pace, proprio per l'intento di far capire che perché lavoro per la ESSO non sono un guerrafondaio, ecco.
Quindi viceversa non ha avuto paura di perdere clientela, invece rispetto
no.
A chi la pace non la chiedeva, insomma.
No, ma direi che da un lato è possibile che ci sia stata anche una risposta estrema al gesto fatto dagli anarchici, dai no global, dai pacifisti, da tutto questo insieme, perché qualcuno è venuto e ha detto: beh, visto che vi voglio boicottare, non sono mai venuto là, adesso ci vengo. È capitato anche di sentire questo. È capitato anche di sentire quello che magari non ha avuto belle parole per l'esposizione della bandiera della pace, e anche quello che è venuto perché ha detto: beh, Anch'io abito in questo quartiere, abito 2 chilometri, io andando a casa vedo tantissime bandiere della pace esposte in quartieri, diciamo, signorili e meno signorili, quindi vuol dire che il discorso della bandiera della pace è anche più un discorso delle persone, cioè non è detto...
Della politica.
Forse va oltre, ecco. Non è detto che uno perché è ricco la bandiera della pace la debba bruciare, cioè se fosse così,
no.
E quindi forse delle volte i confini si confondono, almeno questo mio parere, ecco. Io mi sono sentito di esporla proprio perché intimamente non è che non condivida questa guerra o un'altra guerra, però penso che negli anni 2000 una guerra sia una cosa molto da prendere con i piedi di piombo, sia molto molto pericolosa, perché può diventare veramente un conflitto mondiale, ma un conflitto che si porta dietro atti di ritorsione, atti di terrorismo, perché poi le cose non sono cominciate da adesso. Adesso è un po' come un vulcano che esplode dopo che ha covato tanto tempo. Poi non voglio più dire altro, perché sarebbe solo il mio pensiero, che sarebbe un pensiero magari di un cittadino che conta poco, ma più che altro potrebbe sembrare un pensiero di una persona che pensa in maniera strana, però sicuramente la cosa, al di là del fatto che a Bush possa interessare il petrolio del Medio Oriente, dietro a queste cose, partendo dall'11 di settembre e partendo anche da molto prima, da Bush padre, passando attraverso Clinton, passando, ci sono dei focolai che hanno, che a qualcuno interessa che rimangano sempre accesi. Poi va a finire che i focolai si ingigantiscono.
Per lei quindi la pace che cos'è?
Questa è una bella domanda. La pace. La pace è quasi un'utopia, perché con un mondo che corre così in fretta, così preda del denaro, che poi c'è una parte del mondo che è preda del denaro, una parte del mondo che è preda della povertà, della difficoltà non solo di vivere, di sopravvivere. E noi vediamo che fanno la guerra, che si uccidono nel centro dell'Africa per motivi di etnia. Scusi che adesso la chiudo.
Sì, ho ripreso, ho fermato. Scusi,
No,
frase.
Non è detto che, diceva?
Non è detto che la pace, che la pace sia soltanto dei paesi poveri o dei paesi ricchi. La pace è un qualche cosa che la gente vuole, è un bagaglio che ha dentro. Cioè cercare di fare la pace, di vivere in pace, vuol dire anche non sopravanzare i diritti degli altri, non calpestare i diritti degli altri, perché diciamo che la pace, la democrazia sono tutte belle parole, e anche la religione, solo che la religione quando è portata all'estremo può anche portare a degli eccessi pericolosi. Noi europei non siamo così estremisti come altre parti del mondo, però in mezzo a noi non c'è ancora quella bella coesione che, se forse ci fosse stata, avremmo potuto dire una parola, forse se l'Europa fosse stata meno giovane.
Quindi secondo lei, se, non lo so, il 99% degli italiani avesse appeso la bandiera, sarebbe cambiato qualcosa?
Ma, scusi, ma questo non capisce, adesso lo stacco, scusi. Ma anche questo, a volte bisogna vedere se quando si fa una cosa perché appaia è anche una cosa sentita. E questo è un dubbio che rimane, perché c'è molta gente che la bandiera la può esporre, però magari la espone per comodo, per non avere, e questo è un grosso problema. Però comunque è impossibile arrivare a pensare che tutti gli italiani arrivassero a esporre la bandiera.
Ma se fosse successo, crede che il governo ne avrebbe tenuto conto? Non lo so.
Guardi, qui sconfiniamo nella politica e mi farebbe dire delle cose che io non mi sento di dire, perché non sono preparato. Cosa vuole? Non mi faccia parlare da politico, perché politico non sono. Mi sembrerebbe
cambiamo
di
argomento.
Dire
delle... Se avesse un esercizio un po' di fantasia, se avesse una bacchetta magica, lei per la pace, cioè per togliere la guerra dal mondo, che cosa farebbe?
Ma la guerra dal mondo, e non è detto che sia facile, comunque riducendo quella che si dice la forbice. Cioè, negli ultimi anni si è visto che i popoli più poveri sono sempre diventati più poveri, i popoli più ricchi sono sempre diventati più ricchi, e sicuramente questo non è un combustibile che alimenta la pace, perché acuisce non voglio dire l'odio, però i contrasti può portare all'odio. Sicuramente oggi noi viviamo in un mondo in cui attraverso i satelliti, attraverso tutto quello che l'informazione ci mette a disposizione, attraverso le televisioni, in Italia ne abbiamo un esempio, si hanno notizie di ogni parte del mondo in una frazione di secondo, cosa che non era così 50 anni fa, ai tempi della Seconda Guerra Mondiale. Quindi l'informazione ha fatto passi da gigante. Vedere noi stessi, ad esempio, i popoli dell'ex Jugoslavia, che ci vedono, e per noi siamo straricchi per loro. Di conseguenza credono che qui ci sia la terra di Bengodi, e può anche essere, perché in Italia, se uno ha il lavoro della salute, direi che sia uno dei paesi migliori del mondo. Però poi i paesi che hanno un po' di benestare si portano in casa quelli che il benestare nel loro paese non ce l'hanno e che preferiscono andare a cercare, e qui è un continuo, perché vengono a fare tutte le attività che nuociono a un paese maggiormente benestante. Vengono anche loro a succhiare il meglio che c'è, e poi non sono mai gente animata da buoni pensieri, sono gente animata dal malaffare. Vengono per diffondere la prostituzione, per diffondere la droga, sono spinti sicuramente, perché non sono quelli che noi vediamo, quelle sono soltanto le braccia. Il grande problema è chi c'è dietro a questa gente. Allora, per eliminare le guerre, per eliminare le grandi differenze, bisognerebbe riuscire a mettere a fuoco chi c'è dietro a questa gente, quali sono i grandi interessi. Noi questa volta abbiamo visto che neppure l'ONU, che era un po' l'ago del bilanciere, che era il mediatore, è riuscito a dire la sua parola, perché a un certo punto è stato scavalcato, a un certo punto gli è stato detto che lui poteva non trovare quello che loro volevano che trovassero, che le cose sarebbero andate in un altro modo. Quindi, scavalcato l'ONU, non so.
Secondo lei la pace, dunque, è una cosa così a livello globale, internazionale, oppure possiamo pensarla tutti i giorni nel quotidiano, anche la pace?
Beh, sarebbe a pensarla veramente nel quotidiano, ma agire, però se lei sta in mezzo alla gente a vedere la sopraffazione che c'è, quella che viene definita la lotta dei poveri, perché questo è così, perché ognuno è aggressivo nei confronti del più debole di lui, ed è una catena. Questo è un fattore dell'umanità, è un fattore degli uomini, che devono guardarsi di più dentro, e la devono volere veramente tutti, come ha detto lei, ma più che, diciamo, esporre una bandiera, bisogna volerla nei fatti, nei comportamenti, che è molto più difficile.
E lei nei comportamenti che cos'è che vede che può assomigliare alla pace, così, appunto, tutti i giorni?
Faccio molta fatica, perché la gente manca innanzitutto di umiltà, e questo è una... E poi c'è che questa vita è diventata una vita priva di valori, vuota. Adesso non voglio dire, sicuramente io che ho 60 anni, quando ero un ragazzino mi divertivo anche con meno ricchezza di quello che si divertono i giovani oggi. E questo è già un incentivo a non andare verso la pace. Però sicuramente i figli hanno dei genitori, perché i figli a Napoli dicono che non nascono imparati, ed è una grande saggezza, perché purtroppo i figli prendono su dei genitori, nel caso in cui i genitori non siano sufficienti, non si sa perché, ma le persone le male azioni le imparano sempre, le buone fanno una fatica cane a imparare.
E quindi qualche esempio di maleazione, cioè qualche cosa che nel quotidiano le ricordi invece la guerra?
Ma la guerra nasce dagli esempi più semplici, dai bambini a scuola che sono violenti con i loro coetanei, cioè sono tutti gesti che poi piano piano, perché poi la sopraffazione di un popolo, del numero uno di questo popolo, è una sopraffazione sempre verso i più deboli.
E allora forse la violenza è un po' la chiave di questo, no? Lei, ma un altro esercizio di immaginazione le chiedo.
Violenza,
un attimo.
Sicuro.
Le chiedo un piccolo gesto ancora di fantasia. Se lei dovesse pensare in un altro, di non essere quello che lei è adesso, ma in un altro tempo, in un altro spazio, si potrebbe mai immaginare come facente parte dell'esercito, dei Marines, per esempio?
Allora dà un blocchetto nuovo.
Sì, a me non piacciono tanto quei tipi di... Non... su questo faccio molta fatica a rispondere, perché noi adesso il mondo della celluloide, del cinema, ci riempie di questi film, di queste gesta, e molte di queste sono storie tratte dalla guerra ventennale del Vietnam. Però quella forse è stata un pochettino la scuola di tutti questi, però sicuramente i nostri, gli antichi, dicevano che se vuoi la pace prepara la guerra, e questo era un detto latino, che se vuoi tenere il nemico a bada tu devi farti vedere forte, però la forza deve essere anche nei gesti, però bisogna avere dei limiti, bisogna sapersi fermare, perché se uno la forza ce l'ha, la fa vedere, poi a un certo punto è determinato ad usarla, io sarei che per finché c'è stato il blocco USA e il blocco URSS che si sono contrapposti, c'è stato un certo equilibrio, anche se si sfiorava, anche se si arrivava, però adesso ce n'è uno grosso solo da una parte e quindi lo squilibrio è molto grande.
Altro esercizio leggero di fantasia, viceversa, diciamo, se lei fosse appunto in altre condizioni, in un altro momento, si potrebbe immaginare invece come terrorista? Cioè...
Ma io le dico, non sono un cristiano protestante, praticante, non sono uno, non sono una persona che fa il bigotto, che ognuno ha il suo credo religioso e in qualche cosa bisogna credere, però noi dovremmo avere una migliore considerazione della nostra vita, perché fare il terrorista significa anche avere una scarsa considerazione della propria vita, perlomeno quei terroristi che noi vediamo che si uccidono.
Non credo che sia una questione di appunto arrivare a non avere più considerazioni per la vita, perché la vita già non c'è più per chi fa un gesto di questo genere?
Ma sicuramente nella religione cristiana c'è un certo baluardo, cioè la persona che ad esempio come terrorista si suicida è una persona che sicuramente, come dice lei, non ha più carte da giocare, ha perso tutte le speranze, però direi che quella lì dovrebbe essere proprio l'ultima spiaggia, eppure ci sono dei suicidi che non sono terroristi, perché c'è la disperazione, è la disperazione, però vede, il problema è quello di coinvolgere se stessi o gli altri, diventa anche il problema di quando uno va in macchina, va come un pazzo e ha sopra quattro amici oppure da solo, non pensa che se venisse punito solo lui, cioè se avesse un incidente e toccasse il peggio solo a lui non sarebbe niente, il problema è che può andare a coinvolgere delle persone che proprio non c'entrano, ma questo purtroppo fa parte della vita.
Quindi lei
è una guerra anche questa.
Che differenza fa netta tra lei e un terrorista o tra lei e un Marines?
Ma io non, al momento la vita non mi ha dato quelle occasioni che ha dato a loro, perché bisogna nascerci, cioè bisogna avere delle occasioni. Il mio percorso di vita è un percorso di vita che non mi ha costretto, perché si può anche capire le ragioni di un altro. E non, per questo non voglio condannare. Se lui, se un terrorista, se un Marines fanno quello che fanno, al di là di essere pagati, perché diciamo, siamo pagati tutti per fare qualche cosa, perché in effetti io sono un lavoratore autonomo, ma mi paga il pubblico, mi paga il cliente che viene da me, quindi diciamo, siamo tutti un po' pagati. Però lì ognuno di noi ha dei confini, sono dei confini che abbiamo dentro di noi, c'è quello che se la sente di fare una certa cosa e c'è quella che non se la sente. Io è un discorso che non vorrei affrontare, perché potrei anche riconoscere delle ragioni in queste persone, perché se hanno degli ideali, e io apprezzo molto chi per la patria o per i propri ideali ha immolato la propria vita. E allora questo è, diciamo, un certo tipo di suicidio. Però siamo sempre lì, bisogna sempre avere dei punti di arrivo e degli equilibri. Perché poi il gesto che uno fa può essere un gesto che, fatto da altri, crea una reazione a catena, ecco che allora si va a coinvolgere, diciamo, piano piano il resto dell'umanità.
Ma lei quindi ha paura del terrorismo?
Ma il terrorismo inteso come espressione di, diciamo, di gesto sconsiderato, eclatante, che se non se ne frega di niente, sicuramente non mi dà coraggio. Noi a Bologna abbiamo avuto dei gesti brutti, ce ne sono stati in Italia, dei veri colpevoli secondo me non ne sono stati trovati, ci troviamo a 30 anni e oltre dalla strage di Piazza Fontana, poi Piazza della Loggia e poi la stazione, poi l'aereo che è caduto, cioè ci sono, non lo so, quando ci sono dei morti in mezzo per un gesto o per un altro, possono essere tutti atti, se vogliamo. Io trovo che la differenza della morte per colpa di altri sia molto sottile, la separazione.
Un'ultima domanda, lei la toglierà la bandiera?
Ma rivelò che la toglierò anche. Certo che se la dovessi lasciare per quello che finché non si mettono a posto le cose, probabilmente andrò in pensione, che ci sarà ancora. Questo perché dalla piega che stanno prendendo poi si vede, perché là in certi posti, morca miseria, quella è un rumore che fa da sé, è la società di servizi che fa un rese. E quindi, ecco. No,
mi fa una piccola presentazione di sé, nome, età e bel lavoro, ormai credo che l'abbiamo capito.
Sì, io.
Lei ce l'ha dichiarato.
Beh, io
giusto l'età
mi chiamo Savigny Sandolo, ho 60 anni di millesimo, perché sono del 43, sono nato in piena guerra. E diciamo che faccio questo lavoro da sempre, lo aveva mio padre, ci sono subentrato io. E quindi so un pochettino come la pensano quelli.
Una domanda, visto che lei mi ha detto che insomma ha vissuto la guerra, che cosa le ha lasciato?
No, l'ho vissuta da molto piccolo, no. Io non ho due
dei ricordi.
No, non ce la faccio, perché dunque io posso solo dire che sono nato sfollato in montagna, perché a Bologna c'era pericolo, non si trovava più cibo. I miei sono scappati sulle montagne del Modenese, esattamente a Montombraro di Zocca, e io sono nato là. Poi sono ritornati a Bologna dopo un po' di tempo. Poi,
ma pensa che la guerra lasci delle tracce indelebili?
Ma io mi ricordo che i miei genitori e il mio fratello maggiore le tracce della guerra nel morale ce l'avevano. E mi ricordo mio padre, che abitava a Casalecchio, mi raccontava che dovevano fuggire su per i boschi per nascondersi, perché facevano i rastrellamenti, e poi c'era anche chi veniva. Allora la guerra era anche di queste cose, proprio diventò guerra partigiana, e anche lì io posso solo parlare per la memoria di altri, perché non l'ho vissuta, però delle cose belle non ne hanno combinate.